perché ci costruiamo attraverso appunto l'amore. E parto, vi dico anche un po' la genesi di questa scelta. Possiamo ovviamente fare un pomeriggio sull'arte partendo da tantissimi punti di vista o comunque da tantissime opere, e ho scelto questa semplicemente per il fatto che non so se avete visto, nella nostra cappellina si sta creando una piccola bomboniera d'arte, secondo me, di bellezza, nel senso che proprio ieri è stato affisso il secondo mosaico dell'Annunciazione a sinistra dell'altare, guardando l'altare a sinistra, vicino a Lambone, cioè ha significato l'Annunciazione. Sia la Crocifissione che l'Annunciazione, poi, se Dio vuole, e i nostri artisti auguriamo salute e lunga vita, ecco, perché si spera che nel futuro le altre pareti vengano riempite di mosaici. E tutti i mosaici che compariranno in questa cappella si rifanno alla cappella che vediamo oggi, ovviamente si rifanno nel senso che è una libera ispirazione e interpretazione, no? Non è una copia, è soltanto questa cappella che vediamo adesso ha in qualche modo ispirato. E allora, ma perché non presentare il ciclo musivo da mosaico, il ciclo musivo originale che troviamo in Vaticano, così per motivare anche quello che stiamo facendo? Allora ho deciso di rispolverare queste diapo, proprio nel caso di dirlo, perché le diapositive ormai non le usa più nessuno, ma non abbiamo le slide, abbiamo soltanto le diapo. Tra l'altro sono diapo prese da un libro che rappresentano i mosaici, quindi vi chiedo proprio di non guardare i colori, ad esempio, perché i colori sono molto diversi. Se voi aveste la possibilità, la fortuna di entrare in quella cappella, ma visto che non avrete mai la fortuna di entrare in quella cappella, chi c'è stato c'è stato, chi non c'è stato, perché non fanno più entrare in quella cappella, e poi vi spiego anche il perché. E chi c'è stato, chi comunque, se domani aprissero nuovamente le porte, vi accorgerete che è una cosa mozzafiato come colore, innanzitutto perché è il trionfo del colore. Ecco, dimenticatevi, perché oggi non vedremo il trionfo del colore. Ma quello che mi interessa è in realtà il contenuto teologico che ci sta dietro, il contenuto spirituale. Qualcuno forse ha già sentito queste cose da me, perché da quando è stata fatta la cappella, quindi siamo nel 2000, l'anno santo, è stata fatta per l'anno santo proprio, l'anno, il giubileo, e io ho preparato questo lavoro appena finita la cappella, e vi parlo quindi di 11 anni fa. E io in 11 anni l'ho presentata tante volte a questa cappella, poi forse erano 2-3 anni che non la presentavo più, ho dovuto anche rispolverare un po' il testo, e mi piace sempre presentarla. Padre Marco, l'artista che ha lavorato a questi mosaici, dopo questo mosaico, dopo questa cappella, è diventato così, possiamo dire, famoso, nel senso che da Roma è stato chiamato da quel giorno in tutto il mondo, perché ormai ha fatto pareti musive dappertutto, veramente, in tutti i posti del mondo, non so dove non sia stato, e continua a farli. Però io penso che, forse perché sono affettivamente legato a questa cappella, per me rimane la cappella più bella di Padre Marco, sia come contenuto che come opera proprio. Anche se lui dice che col tempo si è perfezionato, che qui ha lavorato molto Padre Marco, ma spendeva anche 20 ore al giorno per lavorare, poi l'origine ve la spiego un attimo. Adesso fa lavorare anche molto gli operai, ha un atelier di decine di artisti. Ecco. All'inizio proprio lui spendeva tantissime ore in questa cappella. E niente, io vi faccio vedere quello che posso, nel senso che dopo un po' di anni l'editrice Vaticana ha fatto uscire le diapo, non, ecco, anche lì mai un CD, ma solo diapo ancora così, fatte bene però, proprio prese dal vivo e non da un libro. e quindi chi vuole le può recuperare, perché le assieme alla LIPA hanno potuto pubblicarle. E io vi faccio passare il contenuto spirituale, teologico, servendoci appunto dell'arte. Penso che sia sarà un pomeriggio, spero, ecco, di spirituale veramente, perché ci Padre Marco in qualche modo ci aiuta a fare un viaggio nello spirito. Poi alla fine mi dite se avevo ragione o meno. Però mi sembra giusto. Mi siedo perché non c'è fretta nemmeno. Anche perché è una cosa abbastanza lunga, quindi adesso spegneremo le luci, quindi voi riposate pure, dormite, no? Tranquillo, io parlo, no? Questo concilia, questo suono, così. Poi alla fine. No, non mi interrogo, cioè perché dico sempre che Dio le cose migliori le dà in sogno, no? Nel sonno, quindi. Allora, dove siamo logisticamente a Roma? Siamo nel Palazzo Apostolico, nei Palazzi Vaticani, in particolare nel Palazzo Apostolico. Chi abita, chi vive nel Palazzo Apostolico Vaticano? Il Papa. Ora il Papa ha tre grandi cappelle dentro questo Palazzo Apostolico. La Cappella Sistina, che è la cappella più grande, voi sapete che è costituita da tre parti principali, la volta che è stata dipinta tra 508 e 512, la grande volta, famosissima, poi il giudizio universale che è stato dipinto qualche anno dopo, sempre da Michelangelo, siamo nel 536-541, e poi avete tutte le pareti laterali con i quattrocentisti, cioè i migliori artisti del 400. Quindi questa è la Cappella Sistina nel Palazzo Apostolico. Dall'altra parte abbiamo un'altra cappella, la Cappella Paolina, sempre Michelangelo, principale autore, dove ci sono due grandissimi affreschi. Siamo intorno al 541-550, dove in qualche modo Michelangelo dipinge due famosissimi lavori. Il primo è la caduta di Paolo da cavallo, quindi la conversione di San Paolo, e poi l'altra, la crocifissione di Pietro, la famosa crocifissione a testa in giù di Pietro. Al centro di queste due, chiamate Cappella Paolina, al centro di queste due grandi cappelle abbiamo la Cappella Redemptoris Mater, che è quella che andiamo a vedere oggi. Voi pensate soltanto il fatto che, questo lo diceva Padre Marco, mi ricordo, che quando ci presentò all'inizio la cappella, e lui dice: pensate come mi sono sentito quando ho consegnato le chiavi a Cappella Fatta, a Cappella Finita, di essere entrato in qualche modo. Non ne fregava niente, conoscendo Padre Marco, di entrare nella storia, non è questo il fatto, ma il fatto che una sua opera sia tra la Sistina e la Paolina, cioè, è una cosa. Infatti lui la considera una grande grazia, che tra tutti gli artisti del mondo abbiano scelto lui per poter fare questa cappella, che era un emerito sconosciuto. Nel 96-98, quando è iniziata l'opera, Padre Marco non era conosciuto, eppure la provvidenza, io penso, ha scelto Padre Marco e il suo atelier. Questa è, penso che sia provvidenza, una grazia, lui la considera una grazia. Tra l'altro Padre Marco, adesso non sto via a farvi è un padre gesuita, laureato, diplomato alle delle arti, e si diede per alcuni anni alla pittura contemporanea, per olio su tela, cosa che tra l'altro lasciò perché si concentrò soprattutto sulla predicazione, quindi lascia da parte l'arte. E dice: quando avrò tempo la riprenderò. Così, quindi lui per alcuni anni non ha fatto più nulla, ha ricominciato a fare mosaici e poi non ha più smesso, tanto che il superiore dei gesuiti dice: senti, lascia perdere la predicazione, concentrati sull'arte, perché ovviamente è la tua vocazione questa. E da lì ha cominciato a fare tutto quello che dicevo prima. Siamo nel 1987-1988. Tra queste due cappelle, la Paolina Sistina, c'è appunto la cappella che allora, in questi anni che vi ho detto, non era ancora ovviamente la cappella Redentoris Mater, ma era la cappella cosiddetta Matilde. Ora, la cappella Matilde era una cappella delle udienze papali, completamente spoglia. L'unica cosa che c'era di artistica era un medaglione in gesso sul soffitto. Le pareti, perché pensate che sia, io penso che più o meno, non è molto più grande di questa, non è grande la cappella di Redentoris Mater, chi c'è stato è la bomboniera proprio. Era praticamente rivestita da moquette beige in quegli anni, 87-88. Perché? Perché Paolo VI amava tantissimo il beige e aveva fatto praticamente rivestire il Vaticano di beige, dappertutto c'era beige, no? Poi si può criticare anche il gusto, comunque c'era la moquette. Ora, Giovanni Paolo II disse: ma certo che avere due grandi, la Sistina e la Paolina, e in mezzo questa, è meglio forse dedicargli un po' un intervento artistico. L'occasione avviene, perché vi ho detto 87-88? Perché quella cappella cambia il nome, da Matilde diventa Redentoris Mater. Quindi, se vogliamo, prima dell'intervento di Padre Marco. Passano gli anni, nel 96 c'è il 50° di ordinazione sacerdotale di Giovanni Paolo II. I cardinali raccolgono una somma, tra di loro una somma di denaro da donare come regalo a Giovanni Paolo II per questa grande occasione, dicendolo faccia quello che vuole, cioè li spenda per il bene che crede. Lui dice: ma allora usiamo questo denaro per lavorare artisticamente dentro questa cappella, e così fece. Però il problema adesso è scegliere chi ci lavora e cosa fare dentro questa cappella. Non basta dire lavoriamoci, sì, ma cosa mettiamo, che soggetti, che stile, che, no? Cominciano le consultazioni, passano tantissimi, immaginate, cioè, quando sono scritta così, passano tantissimi artisti a colloquio e viene scelto Padre Marco e il suo atelier. Anche perché, al di là della provvidenza, ma perché? Perché il centro Aletti, che esisteva già, e questo centro di studi fondato appunto da Padre Marco, era preposto proprio al dialogo tra l'Oriente e l'Occidente, cioè tra l'Oriente cristiano, ortodosso, e l'Occidente. Allora Giovanni Paolo II disse: questa cappella deve diventare in qualche modo segno del dialogo tra l'Oriente e l'Occidente, perché la Chiesa, questo era il grande tarlo di Giovanni Paolo II, la Chiesa deve tornare a respirare con due polmoni. Un padre della Chiesa diceva, Massimo Confessore, diceva: la Chiesa ha due polmoni, uno orientale e uno occidentale. Ora si respira bene soltanto con due polmoni. Non si dice mai la seconda parte di questa frase, perché non conviene, perché dice che uno di questi due polmoni è marcio, sarebbe l'Occidente, il nostro. Comunque, Giovanni Paolo II dice: la Chiesa deve tornare con due polmoni sani a dialogare, per respirare bene. E visto che questo centro Aletti era preposto a questo, affida il lavoro al centro Aletti. Iniziano i colloqui con Giovanni Paolo II. Padre Marco dice che ha avuto ben 10 colloqui personali con il Papa per decidere cosa farci dentro. Cioè l'ha ascoltato, dice: Santo Padre, lei cosa vorrebbe? Cosa vuole che venga fuori? Allora Giovanni Paolo II gli ha detto in 10 colloqui, e poi il Padre Marco comincia con i disegni, i cartoni, e è arrivato a questo. Il 13 novembre del 99 Padre Marco consegna le chiavi al cardinale Monsignor Gantin, che era allora il decano del collegio cardinalizio. La cappella era finita, anche perché il 14 novembre, il giorno dopo, c'era l'inaugurazione. Hanno finito il giorno prima. Vi dicevo che sono arrivati a lavorare anche 20 ore consecutive dentro questa cappella, perché doveva essere consegnata. E tutto è stato fatto in 3 anni e mezzo. Sono 660 metri quadrati di mosaico, 5 milioni di pietre,
e smalti, rotti uno per uno a mano, perché la tecnica antica del mosaico chiede che venissero rotte a mano, spezzate a mano. È un lavoro immane, ci hanno creduto, e quello che vedremo è una pallida idea di quello che è venuto fuori. Bene, possiamo inoltrarci in questa vedete, noi siamo praticamente dalla parte dell'altare. Questa cappella è una cappella molto semplice, nel senso che è più, molto più piccola di quello che sembra, eh? È molto più piccola di quella che sembra, bisognerebbe veramente entrarci, non è grandissima come, come cappella. Cioè, tenete conto che una persona arriva veramente qua, si guarda in Maria, in questo caso negli occhi, quindi le proporzioni sono minori di quelle che si può intuire. Sono tutto quello che noi vediamo, cioè noi stiamo dando le spalle in qualche modo all'altare, tutto quello che noi vediamo è la parte a cui si è dedicato il centro letti, quindi la parete di sinistra, la parete di destra, la parete di fondo, questa è l'uscita, c'è un motivo ovviamente perché è stata fatta questa parete proprio qui, la volta che era così, prima era come la nostra qui, poi in realtà è stata creata una volta a botte, quindi una volta a botte, un Cristo al centro, un Cristo pantocrato che è al centro della volta e al centro della croce, come vedete, ha un significato anche questo. Io partirei nella... Vai pure avanti, Michele. In avanti. Ecco, vedete, qui siamo sulla volta. Nella volta c'è questo grande Cristo pantocrato che è la chiave di volta di tutto, eh? Chiave di volta non soltanto perché è veramente la chiave di volta artisticamente, perché qui siamo al centro della volta, ma perché è Cristo il centro di tutto, e da questo Cristo pantocrator scaturisce una grande croce che andrà a dividere esattamente a metà ciascuna delle pareti. Quindi la croce scenderà da Cristo crocifisso, pantocrato perché crocifisso, scaturisce questa croce che va a fare proprio da mezzeria di ciascuna parete. Ovviamente quel bianco della croce andrà a scomparire visivamente, ma non ovviamente significativamente. Cristo è rappresentato su uno sfondo oro, quindi segno della santità, della divinità, con i due colori tipici fino all'anno 1000, i colori di Cristo e di Maria sono sempre il blu e il rosso è il segno della divinità, che ovviamente Cristo è vero Dio e vero uomo, e il blu è il segno dell'umanità, lui si è rivestito dell'umanità, con un libro in mano e la mano destra benedicente, la chiave di volta, da lì scaturisce tutto, infatti da lì scaturisce tutto ciò che vedremo. Tutto quello che vedremo, che è la storia della salvezza, o meglio, diciamo così, qual è l'oggetto, il tema di questa cappella? Non è l'uomo, anche se ci sono tantissimi uomini e donne, è l'incarnazione. Allora, attraverso l'incarnazione abbiamo la divinizzazione dell'uomo, vedete che la teologia ortodossa qui è fondamentale, la divina umanità. Lo scopo dell'azione di Dio sul mondo è far divenire l'uomo divino umano, la divina umanità. Mentre noi in Occidente, anche la teologia purtroppo, si è fermata sulla separazione, no? Da una parte del divino e dell'umano, la tradizione orientale ha sempre puntato sulla divina umanità. La divina umanità di Cristo è passata attraverso la croce agli uomini. Per questo che abbiamo detto che la divina umanità di Cristo e passata agli uomini grazie alla croce, perché da Cristo crocifisso che questa potenza della divina umanità è entrata negli uomini che troviamo nelle pareti e in qualche modo li ha fatti diventare della stessa natura di Cristo. Vai pure avanti. Ecco, questa è un'altra angolatura. Siamo al centro della cappella. Al centro della cappella noi troviamo un ambone. Noi solitamente la troviamo sempre vicino all'altare, no? Invece l'hanno messa proprio al centro. Perché? Perché Cristo risorto, il Cristo crocifisso risorto che abbiamo visto sopra, non c'è più concretamente in maniera incarnata, rimane in mezzo alla sua Chiesa con la sua parola. Per questo che la parola, l'ambone, la parola dove viene posato la parola di Dio, è al centro della Chiesa. Lui rimane al centro. Vorrei porre la vostra attenzione su questa è la sedia dove si siede il Papa, dove si siedono i celebranti. Questa è stata proprio voluta da Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II ha detto: voglio una sedia che è vero è il trono del potere, perché lì siede il Papa, ma se voi poteste in qualche modo sedervi su questa sedia e vi appoggiaste con la schiena, con gli avambracci, non ci fosse questo pezzo di marmo sopra, vi fareste molto male. Perché? Perché tutto bronzo sbalzato, cioè è tutto una piega di metallo duro. Perché? Perché l'idea è questa: è vero che il potere, quello lì, la sede del potere, ma è un potere crocifisso. Il potere nella Chiesa è sempre il massimo del servizio, e il servizio nell'amore ti fa sempre soffrire. Quindi chi è seduto lì deve ricordarsi in ogni momento che quello che stai vivendo, il tuo potere, in realtà è un servizio nell'amore. E un servizio nell'amore ti farà soffrire. Quando ti dimentichi questo, comincerai a esercitare il potere in maniera umana. E a posto di avere tu dolore, lo provocherai agli altri. Quindi per questo che è stato fatto da un grande artista dell'est europeo, un certo Oliva, ha fatto sia la sedia, sia la fonte battesimale che il leggio. Andiamo ancora avanti. Ecco, io mi fermerei adesso sulla prima parete. Vedete, vi siete accorti da soli che questa parete è molto diversa da quella che dalle altre tre, no? È una parete, questa è la parete di fondo, questo è l'altare. Cos'è? È come se prendesse tutta questa parete qua. Cos'è? E la parete cosiddetta di fondo e rappresenta la Gerusalemme celeste. Non è stata fatta dal centro a letti, e qui c'è un po' di mistero, nel senso, perché Padre Marco in realtà da uomo spirituale non cade in queste cose, ma sì, da diverse parti si è sentito che l'idea iniziale era quella di affidare ad artisti diversi la cappella, cioè visto che deve respirare con i polmoni, giusto che anche degli artisti dell'est partecipassero. Il fatto è che è stato affidato a questo artista, a questa parete, un certo Kornukov, un mosaicista russo, e però si sono accorti che era molto diverso da quello che pensavano, no, in realtà quello che avevano in mente i centraletti. Infatti gli ha fatto fare questa, poi l'ha salutato e ha detto: vabbè, grazie, ormai ce la teniamo, nel senso che questa sembra di entrare in una chiesa bizantina, una chiesa ravennate, no? È molto classica, tesserine tutte uguali, no? No. Però quello che mi interessa è il contenuto di Kornukov, di questo autore. Cosa ha voluto rappresentare? Appunto, la Gerusalemme celeste. E cosa abbiamo? Noi abbiamo un messaggio, secondo me, molto bello. La Trinità che si rifà proprio alla tipica trinità di Rubliov, no? Sempre a prova mosaico. La trinità, questa è la Gerusalemme celeste come viene descritta nel libro dell'Apocalisse, quindi con le loro 12 torri, all'interno è la città santa, costituita da uomini e da donne, seduti tutti a dei tavoli. È una cosa molto strana questa. Cosa si vuole rappresentare? La Chiesa, che cos'è? La Chiesa è l'insieme delle persone che in qualche modo vivono dell'amore ricevuto, cioè dell'amore cristico, e vivendo dell'amore, nell'amore e per amore, si conformano pian piano alla Trinità stessa. Infatti sono a triadi, sono a gruppetti da tre, proprio come la Trinità. Questa è la Chiesa. La Chiesa è una comunità di persone semplicissima, di gente semplice che fa le cose semplici, ma vivono la dimensione dell'amore, e vivendo l'amore in qualche modo si conformano. La Chiesa, la stessa persona, ma la Chiesa stessa si fa sempre più simile alla Trinità, a Dio stesso. È l'amore che divinizza, è l'amore che fa diventare Dio in qualche modo. Per questo che sono seduti a quei tavoli. Cioè, l'idea è un po' quella di San Basilio. Basilio diceva che la Santissima Trinità scende sulla terra tramite il Figlio e ritorna in cielo tramite la Chiesa. È bellissima questa idea. La Trinità scende sulla terra, imbeve gli uomini diventano Chiesa e torna al Padre come Chiesa. Infatti gli Atti degli Apostoli cosa dicono al capitolo 4? La moltitudine di credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. Abbiamo detto, vivendo l'amore. Come si vive l'amore? In maniera molto semplice, condividendo le cose semplici del quotidiano. Su queste tavole ci sono il pane, il vino, gli ortaggi, cioè i prodotti della terra, cose semplicissime. Ma è condividendo le cose semplici della vita che ci si realizza, che si diventa trinitari, non facendo grandi cose. Un'altra idea che viene fuori da questa parete è un'idea che noi non troviamo da nessuna parte in realtà, o meglio, la troviamo soltanto in un testo dello pseudo Dionigi l'Areopagita, ma che padre Marco la recupera e gliela fatta passare a questo autore. Su questi tavoli sono seduti sempre tre persone, abbiamo detto, due occidentali e un orientale, cioè due della Chiesa di Occidente e uno della Chiesa di Oriente, due orientali e un occidentale, due occidentali e un orientale, due orientali e così via. Cioè, come per dire che chi è imbevuto dell'amore e ci si conforma alla Trinità, le separazioni anche delle chiese, vedremo anche dopo, non conta più. L'amore supera tutto, l'amore supera anche le differenze. E chi troviamo? Chi è rappresentato lì? Io vi faccio una carrellata veloce, tanto per dire anche la fantasia dello spirito. Domenico di Kuzma, fondatore dei Domenicani, sullo stesso tavolo con Pacomio e Giovanni Rischi, due grandi santi dell'Oriente. Poi abbiamo Vladimiro, Venceslao e Edvige, due orientali, un occidentale, e così via. Elisabetta Russa, Tommaso Moro, Caterina da Siena, Gregorio Magno, Nicola e Giovanni Crisostomo, Giovanni Damasceno, Tommaso d'Aquino, Gregorio Palamas, Francesco d'Assisi, Chiara Serafino di Sarov, questi qui, Francesco, Chiara e Serafino, Basilio, Benedetto, Sergio di Radonezza, Antonio il Grande, Giovanni Climaco, Girolamo, e via così, Giovanni della Croce, Dionigi Leopagita, Teresa di Bambin Gesù, Melania, Moscati, Caterina da Siena, Gregorio Illuminatore, Teresa d'Avila, Ignazio di Loyola. Vedete, questa è la Chiesa. C'è solo una santa che non è seduta a tavola con gli altri, che è Maria Santissima, che è al centro. lei che rappresenta la Chiesa. E guardate che bello questo, Maria che teneva nella vita terrena, teneva il suo bimbo tra le braccia, adesso in qualche modo è la Chiesa e la Trinità stessa che tiene Maria tra le tre braccia. È bella questa idea. Cioè Maria prima teneva Cristo tra le sue braccia, adesso è Cristo che è la Chiesa presente in mezzo a noi che tiene Maria tra le sue braccia, al centro. Vedete che dal trono di Maria scaturisce un fiume d'acqua, e questo fiume d'acqua è stato ripreso da una bellissima immagine di Papa Leone Magno, il quale diceva che i battezzati sono immersi nel sì di Maria. Cioè quando una persona viene battezzata in qualche modo è come se ricevesse il sì pronunciato all'inizio da Maria. Noi siamo battezzati in quel sì, perché lei ha detto sì, noi possiamo dire sì. È per questo che quest'acqua battesimale sarà l'acqua lustrale in cui tutti i battezzati della storia andranno a farsi battezzare. Ma questo sì scaturisce dal sì di Maria. Questa è l'idea di Leone Magno. Notare che gli angeli sono seduti dietro alle mura di Gerusalemme, cioè da queste parti, soltanto la Trinità sta al di là, perché per quanto possiamo conformarci alla Trinità, la Trinità rimarrà sempre la Trinità, non potremo mai equipararla, ovviamente. Andiamo avanti. Ecco, qui sono dei particolari, vedete? Guardate per chi è davanti, forse vede le tesserine, no? Sono proprio tessere precise, musive, classiche, Poi andiamo a vedere invece le altre. Pensate che le pietre che ha usato Padre Marco vanno dai pochi centimetri ai 26 centimetri di grandezza, quindi pietre smalti in tutte le dimensioni. Andiamo ancora avanti. Ora, abbiamo detto che qui entriamo proprio facciamo teologia adesso, Abbiamo detto che l'oggetto della cappella sta nell'incarnazione. E cosa fa l'incarnazione? L'incarnazione in qualche modo è la Trinità che appunto scende, perché dove c'è il Cristo c'è la Trinità, scende in mezzo agli uomini, si incarna, prende la carne, l'umanità degli uomini e la divinizza. Le religioni classiche, le religioni quelle antiche, quelle greche, quelle
romane,
avevano questa idea: l'elevazione dell'uomo a Dio. Vi leggo un passo di Platone. Sentite come per dire come il cristianesimo cosa fa. Platone dice: dovere del saggio è sforzarsi di fuggire il più presto possibile da quaggiù. Ora, questa fuga consiste nel diventare il più possibile simile alla divinità, e tale assimilazione consiste nel divenire giusto e santo con l'intelligenza. Vedete, tutto lo sforzo sta nell'umano che raggiunge il cielo. La Bibbia, la Scrittura ci dice: no, non è questo. La Torre di Babele esprime proprio questo, il tentativo fallace dell'uomo di raggiungere Dio. Cosa dice la Bibbia e il cristianesimo? È successo proprio il contrario. È perché l'umanità è scesa che ha potuto salire al cielo l'umanità. È vero che l'obiettivo finale è che l'uomo diventi Dio, ma questo non è sforzo umano, è perché l'umanità, la divinità è scesa, si è impregnata dell'umanità e l'umanità ha potuto diventare Dio. Ora, le due pareti che andiamo adesso a analizzare raccontano proprio questa. Prima la discesa, la catabasis, la discesa, la kenosis di Dio verso il basso è questa. Dio scende verso il basso, si impregna dell'umanità, anzi, la liturgia bizantina dice: tu Dio sei sceso per trovare l'uomo, per invaderlo di te e salvarlo, per portarlo in paradiso. e non avendolo trovato sulla terra, sei sceso sotto terra. Quindi la divinità scende talmente tanto da impregnare anche gli uomini nell'inferno. E la parete che vedremo dopo, abbiamo la Navasis, cioè la salita dell'uomo verso il cielo, verso il paradiso. Allora, questa parete cosa ci racconta? Ci racconta tre episodi principali. Tenete conto che questo è il lungo braccio della croce iniziato dalla volta. È come per dire, tutto ciò che è avvenuto in virtù della croce. Tutto è stato in qualche modo crocifisso perché tutto potesse essere risorto, risuscitato, innalzato. I padri dicevano una cosa molto bella, che questa, e qui viene espressa in maniera geniale. Si dice che Gesù, la divinità, quando si è incarnata, ha conosciuto tre tombe diverse, tre sepolcri, e le abbiamo qui. Questa è la Natività, Maria Santissima, che ha appena partorito Cristo. Prima tomba, primo sepolcro, l'utero di Maria. Secondo utero, secondo sepolcro, il Giordano, il battesimo di Gesù. Terzo sepolcro, Venerdì Santo, il sabato, il sepolcro vero e proprio. Ma soltanto perché Cristo ha passato questi tre sepolcri ha potuto far innalzare l'uomo all'altezza di Dio. E cosa fa? Cosa abbiamo poi? Abbiamo questi tre, l'asse centrale, questi tre episodi fondamentali, poi abbiamo i due momenti di effusione dello Spirito Santo. Cristo nasce dall'Annunciazione perché riceve lo Maria riceve lo Spirito, quindi lo Spirito in qualche modo fa incarnare Cristo, qui Cristo, crocifissione, emette lo Spirito. Voi vedete questo, provate nel colpo d'occhio, no? Sembra un grande fiore, questo sembra un grande fiore, e sembra che tutto sia in qualche modo esploso in questo momento. È come se un fiore che è sbocciato. C'è un padre della Chiesa, Origene dice che il mondo fino all'incarnazione di Cristo era come un fiore chiuso che aveva bisogno di esplodere. E cos'è che lo fa esplodere? È la venuta di Cristo. Cioè Cristo incarnandosi ha fatto esplodere l'umanità, il mondo, la creazione esplode come un fiore perché Cristo è proprio sceso, si è incarnato e ha portato l'esplosione all'umanità. È come se non fossimo mai esistiti prima dell'incarnazione di Cristo. L'uomo era morto e tutto esplode come un fiore. In questo grande fiore sono raccontati altri particolari, ad esempio Gesù che spalanca le braccia alla donna lontana, alla Sirofenicia, che è una pagana, lo vedremo dopo. Qui Gesù viene presentato al Tempio, Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio, qui entra al Tempio, qui esce dal Tempio, perché il Tempio è sempre lo stesso, vedete? Qui abbiamo, in questa lunga tavola, in questa lunga tavolata abbiamo Cristo, che è la misericordia del Padre. Cristo, ci dice Giovanni nell'1:18, praticamente Gesù che è colui che dà esegesi, fa l'esegesi del Padre, cioè è la misericordia incarnata. E la misericordia cosa fa? Innanzitutto ama il peccatore. Infatti si fa lavare i piedi da questa prostituta, no? Luca 7, questa donna che spezza l'alabastro e con un grande senso di umiltà lava i piedi a Gesù. La stessa scena viene capovolta dall'altro lato della tavola, è Gesù che lava i piedi a Pietro.
puoi vedere in particolare. Questa grande tavolata in realtà può essere anche una barca, vedete? Ma può essere anche una grande ancora. Ecco il significato. Con l'incarnazione di Cristo è venuta a noi l'ancora della salvezza, una barca sicura che ci porta sicuramente al porto della salvezza. Andiamo a vedere i particolari. Allora, qui partiamo dall'alto. Non so se avete notato, ma i colori sono molto sbiaditi, al di là che sono delle foto, ma sono molto sbiaditi anche nell'originale, verso l'alto e molto accesi verso il basso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che i colori ovviamente sono manifestazione di Dio in qualche modo. Ora Dio non è più da cercare in alto, verso il cielo. Perché? Perché lui si è posto alla nostra altezza. Infatti i colori più accesi sono proprio all'altezza dell'uomo. Se voi entrate in quella cappella, al vostro sguardo avrete i colori più accesi, come per dire: basta guardare in alto, adesso Dio si è fatto alla tua altezza perché tu lo potessi incontrare. Qui abbiamo, come ho detto, la natività. Maria ha appena partorito il figlio, l'ha deposto nella mangiatoia col bue e l'asinello, in realtà con un cavallo, perché la Russia non conosceva ancora l'asino. Ma Maria ha deposto il bambino, in realtà questa è la tipica iconografia antica di Rublev, no? Viene deposto Gesù in un sepolcro. Quello è un sepolcro, non è una mangiatoia. Anzi, viene deposto in una mangiatoia perché venisse mangiato dagli uomini, perché soltanto mangiando noi potevamo diventare come Dio, perché l'uomo diventa ciò che mangia. Allora Maria ha deposto il figlio in una mangiatoia perché noi lo potessimo prendere, distruggere e mangiare. Ma per fare questo doveva morire, per questo è stato messo in un sepolcro. Ma soltanto perché è entrato in un sepolcro ha potuto tirare fuori i vivi. Andiamo avanti. Secondo sepolcro, secondo momento, Gesù è battezzato al Giordano. E battezzato al Giordano cosa vuol dire? Vuol dire che bisogna anche qui fare un po' mente ai padri della Chiesa, che dicevano una cosa molto bella. Dicevano: Gesù quando è sceso nel Giordano è come se fosse sceso nel sepolcro. Perché? Perché l'acqua, voi sapete che è simbolo del male, dell'inferno nella Bibbia. Quindi in qualche modo la sua discesa nel Giordano, che è all'inizio del Vangelo, tutti gli evangelisti lo mettono all'inizio, vuol dire che in qualche modo segna la vocazione di Cristo. Cristo è venuto al mondo per morire, per ricercare i suoi all'inferno, è sceso per scendere all'inferno, nel sepolcro. Per questo che voi guardate, qui siamo nel Giordano, Gesù è battezzato ma è un crocifisso in realtà. Al perizoma bianco come un crocifisso, ai piedi leggermente sovrapposti come un crocifisso, al braccio destro lungo il corpo come un morto, agli occhi chiusi come un morto. Ma voi guardate Gesù all'inferno, sabato santo, non si credeva morto, non è mai stato così vivo. Grande forza nei piedi, con grande forza tira fuori Adamo e Eva dal sepolcro. Cioè qui a Giordano in qualche modo si è messo dalla nostra parte, come per dire: io sono dalla vostra parte, io sono disposto a morire per te, perché tu potessi uscire dal luogo dei morti. Infatti vedete, l'inferno non ha più porte, sono soltanto buchi vuoti, buchi neri, perché ormai i morti sono usciti. Voi guardate, andiamo avanti a vedere se abbiamo un particolare. Beh, qui abbiamo in particolare di... è bellissimo, guardate, e con la cosa importantissima di questa cappella sono gli sguardi. Questa è una cappella fatta di sguardi. Cristo che guarda, e che tutti guardano Cristo, contemplano Cristo, perché la salvezza si è fatta presenza. Noi per poter essere salvati avevamo bisogno che uno sguardo si posasse su di noi. Guardate Eva con che delicatezza sta contemplando la mano di Cristo. Lei che aveva contemplato il frutto sbagliato e lo staccò dall'albero, adesso può contemplare finalmente, godere finalmente del frutto buono,
perché la croce ha dato il suo frutto prelibato, Cristo. In noi possiamo adesso staccare il frutto della croce e cibarci, e viene a noi la vita, l'Eucaristia. Guardate il braccio destro di Eva, è un braccio che ha quasi il colore del legno. C'è una tradizione di un padre rumeno che dice così: quando Maria ha preso il, quando Eva ha preso il frutto dall'albero, il suo braccio le è diventato come il legno, duro come il legno. Perché? Perché l'uomo diventa ciò che contempla. Lei ha contemplato un albero, un oggetto, ed è diventata oggetto. Si è oggettificata, si è cosificata. Questo è il peccato. Adesso finalmente può contemplare con la mano sinistra, vedete? Può accarezzare il vero frutto. In realtà quello è un gioco di mani un po' strano, perché non si capisce più qual è la mano di Cristo e la mano di Eva, vedete? Si confondono, perché la divinizzazione è questa, no? Assimilare in qualche modo a sé. Andiamo avanti. Guardate. Che tenerezza, Eva. Finalmente, come se avesse aspettato per migliaia d'anni quel momento, poter accarezzare la vita vera. Qualcuno che è scesa per venirla a salvare, perché non ne poteva più. Andiamo avanti. Adesso non so, non ricordo più cosa c'è dopo, ma no, non torno ancora indietro. Vi spiego un attimo a questo punto Gesù e Giordano. E vedete che sono due personaggi a fianco significativo. Abbiamo detto che il Giordano è un sepolcro. In realtà le rocce che sono a fianco a destra e a sinistra dà proprio l'idea del sepolcro, no? Gesù è sceso lì perché si è messo dalla parte degli uomini, li ha condiviso la loro situazione. Perché l'amore condivide fino alla morte. Si fermasse un po' prima sarebbe una scenetta. Abbiamo a sinistra Giovanni Battista, curvo, molto curvo, perché in atteggiamento di kenosi, di deisis. La deisis è la preghiera in greco. E con l'atteggiamento che tornerà molto in questa cappella, e che tutti, quando è possibile, hanno la mano destra verso Cristo. Proprio così, questo atteggiamento, come per indicare. Perché? Perché questa è l'amore, questo è l'atteggiamento dell'amore. L'amore rinuncia a se stesso e dice all'altro: tu hai la precedenza, tu, come per dire, tu conti, tu sei significativo, io indico te, perché la vita sta in te. Tutti, gli angeli, Giovanni Battista, vedremo dopo i peccatori, hanno questa mano verso Cristo, ma ancora nelle icone potete vedere questa mano verso Cristo, come per dire: tu hai la precedenza, tu. Ma è anche importante acquisire questo atteggiamento verso gli altri, come per dire: tu sei più importante di me. E vedete, guardate un attimo Giovanni Battista ha un piede sulla terra e un piede sull'acqua. È l'uomo dei due testamenti, è l'uomo del passaggio. Sono piccole cose che... Andiamo per avanti. Gesù entra nel Tempio, abbiamo detto la presentazione del Tempio, abbiamo visto prima, Gesù esce dal Tempio, o meglio, Gesù è il Tempio. E cosa sta facendo qui? E questa è una citazione iconografica di quel passo bellissimo dove la Sirofenicia, quella donna pagana, quella donna, no? Va a chiedere le briciole, no? Ma anche i cani si sfamano, dice la donna. Adesso Gesù, con le mani molto grandi, guardate le mani di Gesù, sono mani sproporzionate. Perché? Perché rappresentano la misericordia del Padre. Adesso Cristo è la misericordia. Questa donna doveva essere allontanata. Perché allontanata? Perché non è dei nostri, è una pagana. Via, come i cani. E Gesù dice: no, vieni, perché io mi sono fatto tempio anche per te. Non è più il caso che lei non poteva entrare nel tempio, questa donna, ma lui si è fatto tempio e adesso ha spalancato le braccia perché vi possa entrare. È come se dicesse: adesso lascia al cagnolino, guardate qua sotto, le briciole, tu hai me, io sono il tuo cibo. Ovviamente questa è l'indicazione dell'Eucaristia, qui è un chiaro riferimento all'Eucaristia. Andiamo ancora avanti. Abbiamo detto, questa è una cosa molto bella, questo e questa donna seduta, o meglio Gesù è seduto al tavolo, è una chiaro riferimento a Luca 7. La peccatrice arriva nella casa di Simone, senza dire nulla si mette ai piedi di Gesù, spacca il profumo, l'unguento prezioso, quindi lo spacca proprio, esce il profumo e comincia a bagnare di profumo i piedi e asciugarli con i capelli. Tenete conto che soltanto le prostitute potevano andare con i capelli sciolti al tempo di Gesù, segno chiaro del loro mestiere, quindi del loro peccato. Gesù si fa fare un gesto di amore con, possiamo dire, con lo strumento in qualche modo del loro peccato, incredibile. Questo è l'amore, questa è la misericordia. Vieni a me come sei, amami come puoi. Guardate quella donna, è senza un volto. Non ha volto. Incontreremo un altro senza volto in questa cappella. Per dire che questa donna acquisirà un volto nella misura in cui si sentirà amata da Cristo. È l'amore che dona un volto alle persone. Uno che non è amato è uno sfigurato. Uno che non riceve amore è come se non avesse un volto. E purtroppo anche noi molte volte, i lontani, i peccatori, gli ingiusti, non ce ne accorgiamo neanche che ci sono, perché li consideriamo senza volto. Guardate chi sta accanto a Gesù, è un uomo, un peccatore, è un peccatore che vede, sta guardando questa scena e si converte, si batte il petto e dice: anch'io, vedete che sta, vuole toccare con la mano Gesù, come per dire: se questa è la misericordia, allora voglio essere salvato anch'io. È soltanto l'amore che converte, non le parole, non i bei discorsi, non la testa, è il cuore. Quando ci sentiremo amati così, finché non riceviamo la visita di un Dio così, finché non ci fanno scoprire un Dio così, non ci convertiremo mai. Questo peccatore si batte il petto e dice: anch'io voglio entrare lì nella misericordia, tocca anche me e sarò salvato e avrò un volto anch'io. A destra abbiamo l'unico personaggio di tutta la cappella che non guarda Cristo o non guarda in direzione di Cristo, e questo peccatore indurito ha un volto da disperato, perché ciò che conta per lui è soltanto la borsa del denaro che tiene stretta al petto, come per dire: io mi salvo da solo, non ho bisogno. Illuso, perché è già un disperato, e il volto lo dimostra. Andiamo avanti. Dall'altra parte è Gesù che lava i piedi. Vedete che la curva, no? L'atteggiamento è lo stesso. In qualche modo è perché Cristo ha amato in questo modo che ha potuto essere misericordia per gli altri, e gli altri potevano avvicinarsi in qualche modo. E il sacramento del fratello, il servizio. Qui il corpo di Gesù è curvo, piegato esattamente come quello della prostituta. Sono due lavande diverse. E questo è diventato un banchetto dell'Eucaristia, perché Giovanni, voi sapete che non ha l'istituzione dell'Eucaristia, ha soltanto la lavanda dei piedi, come per dire: ecco dove porta l'Eucaristia, cibarci del corpo e sangue di Cristo ci porta a prenderci cura del fratello, a lavare i piedi, inchinarci di fronte al fratello, è lì che ci porta l'Eucaristia. Ma chi mangia e chi beve l'Eucaristia senza andare in qualche modo incontro al fratello, dice Paolo, sta mangiando la propria condanna. E Pietro dice, allora non soltanto i piedi, anche il capo, no? Andiamo avanti. Ecco, questo è un particolare. Andiamo avanti. Penso che sia una delle immagini più belle della cappella con me. L'annunciazione. Gesù nasce dallo Spirito, Gesù effonde lo Spirito, dallo Spirito. E un ecco, questo è. Lo troverete anche da noi adesso, all'alto dell'altare. Ha ispirato, ecco, la nostra icona. Cosa rappresenta? Rappresenta l'annunciazione secondo Sant'Efrem il Siro, perché bisogna rifarsi a questo padre della Chiesa. Cosa diceva Efrem? Diceva una cosa molto bella, diceva che Maria è stata fecondata dall'orecchio. Come Eva ha ricevuto la parola del serpente, del maligno, e ha partorito il male, l'uomo peccatore, Maria ha ascoltato la giusta parola di Dio e ha partorito il Verbo. Guardate, l'angelo ha la mano proprio all'altezza dell'orecchio di Eva. Come per dire che l'angelo, che sapete, è il trasmettitore della parola di Dio, è il messaggero di Dio. Quindi la parola di Dio entra attraverso l'orecchio. Eva ascolta la parola, anche la testa, vedete che si è reclinata in atteggiamento di ascolto, di obbedienza, no? Porgi l'orecchio perché Dio ti parla, quindi Dio parla, Maria è attenta, concentrata all'ascolto, la parola entra e lei, mentre ascolta, al tempo stesso dà carne al Verbo nel suo utero. Voi guardate questo gomitolo di lana, al colore della carne, della porpora, è un gomitolo di carne, il filo, se voi adesso non vedete, ma lo vedete bene in cappella, il filo conclude proprio all'altezza dell'utero, come se Maria stesse traducendo simultaneamente ciò che ascolta dentro il suo utero, cioè ascolta e dà carne. Ma è questa la vocazione cristiana, ascoltare la parola e incarnarla. Ma Gesù dice: chi è mia madre e chi fa la volontà del Padre? Ecco, noi possiamo essere madri di Cristo. In che modo? Ascoltando la parola e realizzandola, darle forma, darle carne, darle corpo. Maria viene rappresentata su una pergamena, vedete, il rotolo della Torah, il rotolo della legge, della parola. Adesso lei si è fatta in qualche modo parola. Andiamo avanti. Gesù è nato dallo Spirito, Gesù emette lo Spirito. Questa è la crocifissione, Maria che è i piedi della croce, il centurione romano che ha appena ucciso Cristo con il suo corpo colpo di spada. Maria viene rappresentata con i due colori inversi del Cristo, perché lei è una donna, quindi nella pelle, sulla pelle ha il colore blu, ma poi è stata rivestita in divinità, il rosso. Questa Maria che viene, sul braccio sinistro, vedete, ha una sorta di fazzoletto, una sorta di purificatore, in realtà, perché Maria veniva sempre rappresentata con un fazzoletto per raccogliere il sangue, eh? Questo qui, vedete la mano destra, la mano destra che indica Cristo. Maria che in realtà non guarda Cristo, ma guarda fisso gli occhi del centurione romano, un pagano, un lontano, un maledetto, un schiavista. Infatti non ha il volto, perché noi lo consideriamo così, i nemici li consideriamo senza volto, come la prostituta di prima. Ma Maria, che ormai è la Chiesa, ai piedi della croce, perché la Chiesa nasce ai piedi della croce, Maria fissa proprio in faccia, nel volto, il centurione, in qualche modo gli sta donando un volto, perché questa è la missione della Chiesa: ai senza volto guardarli per poterli ridonare un volto, e amando che si ridona il volto alle persone. A Ancora una cosa importante, quell'arancia che ha in mano il centurione romano. Ah, tra l'altro una cosa che ho detto prima, Giovanni Paolo II, prima che aprisse la cappella, è andato a fare un giro con padre Marco nella Redemptoris Mater per farsi spiegare. E di fronte a questa spiegazione Giovanni Paolo ha detto: ripetimela, voglio sentirla ancora una volta. Allora padre Marco l'ha ripetuta, no? Questa apertura ai non credenti, ai lontani, e Giovanni Paolo II, commosso, ha detto: questa è apertura verso i non credenti, questa. Perché finché loro non si sentono amati da noi, non c'è dialogo che tenga, è l'amore che li unisce. Quella spada ha aperto il costato, infatti scaturisce, abbiamo detto, sangue d'acqua, che Maria raccoglie come fosse un calice. Sangue d'acqua sono i due sacramenti fondamentali, il battesimo e l'Eucaristia, scaturiti dalla croce. Ma in qualche modo richiama necessariamente al brano della Genesi, quando alla fine del capitolo 3 il paradiso è stato chiuso, scacciati Adamo ed Eva, è stato chiuso e quasi al limitare della porta è stato messo un angelo con una spada, come per dire: qui non si entra. Allora, una spada ci teneva fuori dal paradiso, una spada ci ha permesso di rientrare, perché questa spada ha fatto scaturire d'acqua e sangue, battesimo e eucaristia, che sono i due sacramenti che ci introducono nel paradiso, nella Chiesa. E quindi siamo salvi. Una spada ci teneva fuori, una spada ci ha fatto entrare. Andiamo avanti. Seconda parete. E qui abbiamo detto, dall'antra è la catabasi, la kenosi, la discesa, i vari sepolcri. Qui abbiamo la salita dell'uomo. Perché l'uomo, di Cristo è sceso, l'uomo è potuto ascendere in paradiso. Io bevo qualcosa perché ho bisogno di bere, voglio svegliare in un attimo. Qui le cose si complicano, diciamo teologicamente, però voi siete bravissimi e mi seguite. Allora, c'è un passo del Vangelo che dice: affinché lo Spirito possa scendere su di voi, quindi imbevervi, impregnarvi e quindi divinizzarvi affinché voi possiate salire, io devo salire al Padre, cioè io non posso, se non salgo al Padre non verrà a voi lo Spirito Santo. Infatti qui Gesù è rappresentato proprio nell'atto in cui sta salendo al Padre. Noi vedremo il Padre, a differenza di Michelangelo, che rappresenta il Padre in questo barbuto, questo uomo molto anziano, no? Padre Marco, fedele alla tradizione orientale, dice: voi non troverete mai il Padre in un'icona, no? E dice: il Padre non si può rappresentare, perché il Padre nessuno ha mai visto. Cristo si è rivelato. Infatti noi vedremo soltanto la mano destra del Padre adesso. Allora, perché, vedete, guardate, diventa quasi plastica la cosa. Gesù sta, questa è l'ascensione, l'ascensione, la Pentecoste, la Chiesa radunata nel Cenacolo, la Chiesa, quindi Gesù sta ascendendo al cielo, si incontra con il Padre, che è questo, e proprio nella congiunzione, l'incontro tra il Padre e il Figlio, scaturisce lo Spirito Santo, queste fiammelle di fuoco. Queste fiammelle di fuoco che scendono e imbevono la Chiesa. La Chiesa che è rappresentata, sì, da Maria radunata con i dodici, ma anche su un'altra parte che andremo a vedere. Ora, ascensione, Pentecoste, vocazione. vedete che ci sono quattro personaggi ai limiti. Sono Gioacchino ed Anna, vocazione matrimoniale, Edi Stein, vocazione religiosa, consacrata, buon samaritano, vocazione alla carità, al servizio dei fratelli, San Paolo, vocazione più alta, al martirio. Cosa ci sta qua dietro? Un'idea teologica molto bella, anche se un po' complessa. Allora, lo Spirito Santo scende dal cielo, dall'incontro, no? Perché Cristo è morto e risuscitato, ha potuto effondere lo Spirito. Lo Spirito Santo scende, imbeve l'uomo, lo inzuppa, e l'uomo può tornare al Padre in virtù di questo Spirito, perché è la vocazione che ci fa tornare al Padre, no? Ciascuno vive la sua vocazione, è come un restituire ciò che ha ricevuto. Se non avessimo ricevuto lo Spirito Santo, non avremmo potuto compierci nella nostra vocazione, quindi non avremmo potuto tornare al Padre. Perché non avremmo potuto tornare al Padre? Perché soltanto ciò che assomiglia al Padre, cioè ciò che assomiglia a Dio, può tornare a Dio. Ora, la nostra vocazione cosa ci serve? La nostra vocazione ci serve a configurarci a Dio, perché la vocazione non è altro che l'amore. Allora, perché hai ricevuto l'amore che ci ha impregnati, ci ha inzuppati, possiamo tornare a Dio, perché Dio conosce soltanto ciò che è amore. Allora, la nostra vocazione, visto che abbiamo amato comunque la vocazione, Dio ci riconoscerà, perché riconoscerà noi come inzuppati d'amore, visto che Dio non può conoscere se non se stesso, cioè l'amore. Allora, quali sono le quattro modalità per tornare a Dio? Sono quattro fondamentalmente, cioè le quattro vocazioni, le quattro modalità di ritorno. La vocazione matrimoniale, la vocazione religiosa, consacrata, la vocazione al servizio dei fratelli, la vocazione al martirio, che non è mai cessata, ancora oggi. Poi abbiamo altre scene, abbiamo Gesù che istituisce i suoi, dà il primato a Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra, al lago di Tiberia, le mirofore, le donne che vanno al sepolcro, legate ovviamente a Einstein, questa è la Dormitio Maria, Gesù, Maria che è assunta al cielo, infatti dopo la tradizione dice che è assunta al cielo, e poi vediamo, andiamo per avanti, vedete in particolare, andiamo avanti, vedete, questo è Dio, questa è la mano. Perché Padre Marco rappresenta Dio Padre soltanto con la mano destra? Questa è la mano destra aperta. Perché noi Dio non l'abbiamo mai visto, noi Dio lo conosciamo per l'opera che ha compiuto nel mondo, e Dio opera con la sua destra, dice la Bibbia, per quello che lo conosce, viene rappresentata la mano destra. Una mano destra che indica cosa? Chi sta sotto? Cristo, suo figlio, perché è il grande rivelatore del Padre. Andiamo avanti. Vedete? La mano, Cristo benedicente. Questo è un Cristo glorioso, un Cristo ormai che sta ascendendo al cielo dopo la morte, dopo la resurrezione. Però, bellissimo, le stimmate ci sono sempre. Perché è necessario che le stimmate ci siano, anche dopo risorto? Perché il crocifisso è essere risorto. Stiamo attenti, non dimentichiamoci. Perché è soltanto l'amore che fa risorgere. E le stimmate sono segno che ha amato fino alla morte. E Cristo si porterà per l'eternità le stimmate. Infatti l'Apocalisse dice che Gesù è l'agnello immolato fin dalla fondazione del mondo, da sempre, perché la seconda persona della Trinità è l'amore del Padre, e l'amore non può essere di crocifisso. Anche noi saremo riconosciuti dalle stimmate che avremo e presenteremo al Padre, perché senza stimmate sulla nostra carne vorrà dire che non abbiamo amato, e ciò che non ha amato non entrerà nel paradiso, ma non perché Dio è cattivo, perché ci siamo tenuti esclusi noi. Entra nel paradiso soltanto ciò che è inzuppato dall'amore, perché solo l'amore è più forte della morte. Andiamo avanti. Vedete Maria in mezzo alla chiesa, gli apostoli sono tutti con la stessa, diciamo, hanno colori diversi nell'abito, ma sono in qualche modo hanno tutti lo stesso abito, sopra il mantello, cosa vuol dire? Vuol dire che tutti credono alla stessa realtà? Tutti credono alla stessa, no? Possiamo dire, credono a Cristo, nella divinità di Cristo, quindi sono salvi per questo, quindi tutti hanno lo stesso mantello, ma tutti credono in maniera diversa. Cioè tutta la stessa realtà, ma in maniera fantasiosa, in maniera diversa. Andiamo per avanti. Vedete, il blu, il grigio, sarebbe un porpora, no? Però tutti hanno lo stesso manto, perché tutti credono alla stessa realtà, ma in maniera diversa. E tutti, vedete, quelle sono coperte, ma cioè questa mano che indica sempre l'altro, cioè il centro, Cristo. Andiamo per avanti. Andiamo avanti. Ecco, vi spiego due parole sulle vocazioni particolari. Abbiamo poi abbiamo in particolare tranne di questo titolo, che è Gioacchino ed Anna. E la vocazione, quindi lo Spirito Santo scende, imbeve l'uomo, in questo caso la coppia, e soltanto così la coppia può tornare al Padre, perché torna al Padre soltanto ciò che è imbevuto dall'amore, abbiamo detto. Quindi grazie all'amore ricevuto, lo Spirito Santo ricevuto, si possono amare, e attraverso il loro amore possono tornare al Padre. Questi Gioacchino ed Anna sono segno dell'amore coniugale, dove lo sposo e la sposa si donano amore reciproco, e grazie a questo amore si aiutano a tornare al centro. Infatti, se guardate, Eva è come se stesse spingendo verso il centro il suo uomo, in un passo di danza. Perché? Perché l'amore coniugale non deve finire tra i due, non ha senso, e neanche nella generazione di un figlio, perché non basta. L'amore reciproco ha come fine ultimo spingere l'altro al centro, alla cosa che conta, diciamo stamattina, cioè il nostro fine ultimo, che è Cristo. L'amore coniugale, l'amore vissuto tra i due, ha questo scopo: spingere l'altro al centro, alla cosa importante, che è Cristo. Per questo che sta spingendo proprio in un passo di danza verso Cristo, verso il centro. Andiamo avanti. Seconda vocazione possibile, la vocazione come servizio ai fratelli, il buon samaritano. Voi guardate bene questa immagine, e anche qui il padre Marco ogni tanto si diverte, nell'ultima parete si divertirà molto, perché ormai va alla fine, per permetterselo. E che differenza c'è tra i due personaggi? Nessuna. Sono la stessa persona. È vero che c'è uno che sta aiutando l'altro, ma in un rapporto di carità, in un rapporto di servizio, non c'è benefattore e beneficiario. In qualche modo siamo tutti guaritori feriti. Noi possiamo guarire l'altro perché a nostra volta siamo stati guariti. Quindi deve sparire questa idea nel servizio che io sono quello che ti fa qualcosa, che ti faccio del bene. No. Ti posso beneficare perché sono stato beneficato. Qui non c'è distinzione tra chi sta servendo e chi sta ricevendo servizio. Infatti è la stessa persona. Se voi guardate le gambe, manca una gamba. Proprio per sottolineare questo, che la persona è la stessa. L'aureola di chi è? Di uno o dell'altro? Non si può dire. Appartiene a entrambi. Guardate bene quello di destra. Non vi viene in mente il crocifisso? È il volto di Gesù, c'è poco da fare. Come per dire che il primo lasciato mezzo morto in mezzo alla strada, no, Luca 10, è proprio Cristo. L'abbiamo maltrattato, picchiato, lasciato in mezzo alla strada, e adesso quasi compito della Chiesa è raccoglierlo. È raccoglierlo. Ma noi possiamo fare questo perché a nostra volta siamo stati raccattati ai bordi della strada da Cristo, perché noi siamo quei mezzi morti, ai margini della storia. Cristo è sceso e ci ha recuperati. vedete, no? Tanto più che Gesù ha detto in Matteo 25, quello che avete fatto al più piccolo l'avete fatto a me. È come se il più piccolo, in questo caso il salvato, il derelitto salvato, però questo disgraziato in realtà è un povero, ma Gesù dice: quello che avete fatto al più povero l'avete fatto a me. Per questo che è l'immagine al volto di Cristo. Vedete in un'immagine quante realtà ci possono stare. Questo è lo scopo dell'icona, è un libro, questo è un libro, tutta la cappella è un libro, basta saperlo leggere. Andiamo avanti. Terza possibilità della vocazione: lo Spirito Santo scende, imbebe l'uomo e l'uomo può tornare al Padre attraverso la vocazione, ad esempio, consacrata. Questa è Edith Stein, al secolo Edith Stein, in religione Santa Teresa Benedetta della Croce, grande filosofa ebrea, convertita al cattolicesimo, entrata nel Carmelo, deportata ad Auschwitz, morta ad Auschwitz. Guardate cosa davanti, quello primo livello è il rovetto ardente. Il rovetto ardente e lei lo sta accarezzando, perché lei è ebrea. Ora, come donna ebrea, sta in qualche modo tornando all'origine dei padri. Cosa rappresenta il rovetto? Il rovetto è il momento in cui Dio parla a Mosè, Esodo 3, 14. Ma se voi guardate bene, forse non te lo vedete, ma non so, vi dico io che questo rovetto ardente in realtà è contornato da un filo spinato. Allora quello non è più un rovetto ardente, quello è il fuoco di Auschwitz. Eppure lei sta abbracciando il fuoco di Auschwitz, quel fuoco che l'avrebbe da lì a poco uccisa. E lo sta accarezzando, lo sta abbracciando. Queste pietre sono state prese proprio da Auschwitz, eh? Ecco una cosa che non ho detto: ogni pietra, ogni marmo, ogni smalto proviene da un punto significativo della terra. Cioè c'è qualcuno nell'atelier di Padre Marco che ha il compito di andare a recuperare le pietre e i marmi in giro, perché devono essere significativi. Quindi o vengono dall'Oriente, da luoghi significativi, campi di sterminio, monasteri, cioè nulla a caso. Einstein sta abbracciando, cosa vuol dire? C'è un passo di un'opera di Einstein che dice così: l'amore è l'intelligenza che matura, scusate, la contemplazione è l'amore che matura fino all'amore, tanto da riuscire a scorgere il bene nel male. Ripeto, la contemplazione è l'amore che matura talmente tanto da arrivare all'amore, da riuscire a scorgere il bene nel male. Infatti adesso lei, da contemplativa, arrivata al massimo livello, riesce a vedere il bene, cioè il Dio che parla, nel fuoco di Auschwitz. Cioè quello che Mosè vide, sentì, ascoltò nel rovetto, adesso lei ascolta, vede, contempla, abbraccia, accarezza nel fuoco di Auschwitz. Cioè che Dio le sta parlando lì. Dio le sta parlando lì. Altro che la morte di Dio ad Auschwitz. È diventato un luogo della rivelazione. Ma per arrivare a questo punto bisogna essere contemplativi. Questo significa molto anche per la nostra vita. Se non diventiamo contemplativi, ci perderemo tutte le occasioni in cui Dio vuole parlarci nelle situazioni più drammatiche della nostra esistenza. Perché anche le situazioni di morte, di sofferenza, di dolore che viviamo possono essere di rovetti ardenti, cioè luoghi dove Dio ci parla. Ma se non siamo contemplativi, non ascolteremo ben nulla e maledieremo quel luogo. Andiamo avanti. Quarta e più alta possibilità dell'amore è ovviamente il martirio. Qui San Paolo. San Paolo, guardate, voi sapete come muore? Muore decapitato, alle Tre Fontane a Roma, all'abbazia delle Tre Fontane, oggi c'è l'abbazia delle Fontane, che tra l'altro ho la fortuna, ve lo dico, di andare a praticare un corso ai monaci delle Tre Fontane a Roma, quindi. Per grazia, anche io la considero una grazia questa. Paolo è decapitato, però infatti la tradizione cosa dice? Che quando decapitarono la testa di Paolo, la testa cade, no? Fa tre balzi, e i tre punti dove rimbalza la testa scaturisce dell'acqua. Guardate. Sono tre ruscelletti d'acqua che scaturiscono proprio dalla decapitazione. Questi sono massi, sono proprio sassi raccolti sulla spiaggia di Ostia, levigate dal mare. Ma Paolo, guardate bene Paolo, è come se stesse dormendo, sembra un bambino che ha appoggiato la testa sulla mano e si è addormentato. Questo nella patristica si chiama apateia, che non è l'apatia nostra, apateia vuol dire essere talmente sicuri in colui nel quale si è riposta, ecco, la propria, appunto, la fiducia, che ci si può addormentare tranquilli perché in fondo la morte non esiste. Il martirio è questo, il martirio non è questione di ascesi, non è coraggio, il martirio è questione di fede. La fede che ti dice tu, Cristo, qui rappresentato dall'albero della vita, al quale Paolo si è aggrappato, come per dire io sono aggrappato a Cristo, tagliatemi la testa, che io non potrò mai separarmi da Cristo, ma non perché sono bravo io, perché Cristo si è unito talmente tanto a me che adesso la morte non esiste, perché io sono inzuppato dall'amore, e ciò che è inzuppato dall'amore è sottratto alla morte, per questo che posso addormentarmi sereno come un bambino. Bellissima questa immagine di Paolo, è sereno, la morte non l'ha toccato, è vero, ma lui riposa già in Cristo perché si è aggrappato all'albero della vita. Andiamo avanti. Qui in realtà è come se fosse di Stein qua e qui le mirofore, no? C'è un angolo, qui non è reso, ma vedete, Edelstein sta accarezzando Cristo nel fuoco. Le donne vanno al sepolcro ad accarezzare il corpo di Cristo, ma non lo trovano. Perché? Perché ciò che è accarezzato nell'amore è già sottratto alla morte, e Cristo è stato accarezzato dal Padre ed è risuscitato. Andiamo avanti. Questa è la vocazione di Paolo, di Pietro, no? Gesù dice: mi ami tu più di costoro? E Giacomo dietro con la mano sinistra dice, sta indicando San Paolo, qui c'è Paolo decapitato. Adesso purtroppo le distanze sono queste, ma qua sotto c'è Paolo, e allora Giacomo dice: ma Gesù, tu chiedi a Pietro se può amarti più di costoro, ma come si fa a amarti più di Paolo che ha dato la vita per te? Allora bisogna capire bene cos'è quel di più che ci viene chiesto. In realtà viene chiesto a tutti il di più dell'amore, è quello che ciascuno può dare. A noi forse non verrà mai chiesto di martirio, ma forse ci viene chiesto di amare nel nostro di più, col massimo del nostro amore. E quel di più, ognuno ha il suo di più, e sicuramente quel di più ha la stessa portata di quello di Paolo. Andiamo avanti, c'era uno scatto. Questa è l'ultima parete, Cristo Salvatore, Cristo ormai la parusia, ecco l'ultima parete è la parusia, dove si racconta, dove tutto questo va a confluire verso, non verso la fine, perché il mondo non va verso la fine, sta andando verso il fine. È come se ci fosse il punto di fuga in quella parete, là dove tutto sta andando a finire, tutto, la storia. E l'ultima parete, quella sopravuscita, è un significato questo, è proprio la parusia, cioè la destinazione finale della storia. E al centro c'è ancora una volta Cristo, Cristo glorioso, perché ha la stola colore oro. Andiamo avanti. Ai piedi c'è un altare,
un altare che è sempre preparato, infatti stanno portando il calice preparato, il lezionario preparato. Questo vuol dire, nelle chiese bizantine, l'altare è sempre pronto, è sempre preparato con tutti gli oggetti, no? Non viene mai spreparato. Perché? Perché si dice che Cristo nessuno sa quando torna, quindi bisogna sempre tenere tutto pronto. Ai piedi c'è una croce, la croce ortodossa, vedete, no? Classica ortodossa. Ai piedi abbiamo Adamo ed Eva su un prato fiorito, perché nel paradiso ormai la vita non avrà mai fine. Eva giovane, o meglio senza età, Adamo vecchio. Perché Eva è giovane? Perché ha il compito, il dovere di riconoscere tutti i figli che fanno ritorno in paradiso. Andiamo avanti. Qui abbiamo quattro personaggi. Il primo Noè sull'arca, poi incontreremo Giona, poi incontreremo Giuseppe e poi Mosè. Comunque sono non in questo ordine, ma li incontreremo. Qui abbiamo Noè sull'arca. Perché vengono rappresentati i quattro lati della parosia questi personaggi? Perché sono prefigurazioni di Gesù, di Cristo. Infatti Cristo è Noè, o meglio, era già in Noè. Adesso io vi lancio un'indicazione teologica, prendetela per quello che vi serve, ma dovreste sapere che Cristo è presente in Gesù di Nazareth completamente, perché lì c'è la pienezza della divinità, ma Cristo era già presente in tanti personaggi dell'Antico Testamento. Era già presente in Noè, in Mosè, in Giona, in Giuseppe, in Giona. Cioè, poi è arrivato in Gesù di Nazareth e abbiamo la pienezza, però dobbiamo credere che era già presente la seconda persona della Trinità in qualche modo in questi personaggi. Infatti Noè è una prefigurazione. Perché? Perché Noè è stato colui che ha iniziato la seconda creazione. Con il diluvio si è distrutto, si è resettato tutto e si è ricominciato. Infatti da quell'arca incagliata su un monte, da quel legno che è l'arca incagliata sul monte, scaturisce un'umanità nuova. Guarda caso Cristo è colui che su un altro legno, la croce, è andata su un altro monte, ha fatto scaturire un'umanità nuova. Infatti Eucaristia e battesimo, no? Quindi Noè era una prefigurazione di Cristo. Andiamo avanti. Mosè che spalanca il mare, e in mezzo a questo mare abbiamo il passaggio alla vita, esplicitamente Cristo che ha spalancato, vedete, Mosè spalanca le braccia, il mare si apre e il popolo ha la salvezza. Gesù spalanca le braccia sulla croce e il popolo ha la salvezza. Andiamo avanti. Guardate questa capacità di rendere anche il mare tutto con le pietre, cioè questa è la genialità di questi clip. E qui ha cominciato a giocare, vi dicevo, nel senso che ad esempio un artista dell'atelier ha un cognome, mi sembra slavo, che tradotto significa coniglio, quindi l'ha rappresentato nel coniglio. Però poi vediamo che gioca anche in altri particolari. Andiamo avanti. Guardate questo gioco delle onde, no? Fatto con le pietre, con i colori, splendido. Andiamo avanti. Allora, c'è un passo dell'Apocalisse dove si dice che la terra e il mare restituiranno i corpi a Cristo, cioè nell'ultimo giorno, nella parosia, quando tutto verrà completato, i morti finalmente andranno incontro a Cristo. Infatti qui è proprio il momento in cui stanno uscendo dalla terra i morti, in qualche modo stanno andando incontro a Cristo, vedete, con le braccia che indicano Cristo. E una cosa che colpisce sono tre: sono con le vesti bianche, hanno tutte le stimmate e hanno tutti un tau sul vestito. Bianco perché? Perché il battesimo, sono i battezzati che in virtù del battesimo non conosceranno la morte e quindi si incontreranno con Cristo. Il tau, chiaro riferimento a Geremia,
quando dice: vai all'angelo del sterminatore, stermina tutti tranne coloro che hanno un tao sulla fronte, la croce come salvezza, e poi le stimate perché hanno amato fino alla fine. Voi vedete che tutti hanno degli oggetti in mano: la bambina il pallone, il sapiente i libri, un'impiegata un computer. Perché? Tra l'altro questo è il padre Spiedlich, il suo grande amico e maestro spirituale. Questa è una segretaria, lei era all'epoca la segretaria, quindi con computer, e questa è una bambina. La bambina è l'unica che ha ancora le scarpe, perché è non è neanche morta quando Cristo è venuta, come se fosse contemporanea alla nata di Cristo. Perché hanno queste cose? Perché c'è una tradizione orientale che dice una cosa molto bella. Dice che anche le cose, gli oggetti, se ci sono serviti ad amare, risorgeranno con noi. Cioè, in qualche modo, se una cosa, un oggetto, ci è servito ad amare, ci è stato utile ad amare, risorgerà con noi. Perché? Perché abbiamo detto che ciò che è imprimito dall'amore non morirà mai. Guardate che questa cosa è importantissima, in riferimento alle persone soprattutto. Ma adesso io non ve l'ho detto prima, ve lo dico adesso, in ritardo, ma se voi avete fatto caso, forse, tutte le pietre hanno come direzione Cristo, cioè come se Cristo attirasse a sé tutta la creazione. Cosa vuol dire? Anche qui c'è un riferimento teologico, c'è una tradizione che dice, che un padre della Chiesa che dice che in realtà ciò che non ha lo spirito non si salverà, perché soltanto lo spirito può essere salvato, nel senso che lo spirito dà l'amore, e ciò che è venuto dall'amore è strappato alla morte, abbiamo detto. Quindi anche la creazione, le pietre, no? Le cose inanimate, senza spirito, tendono a diventare spirito. Perché? Per essere salvate anche loro. Bellissima questa cosa. Quindi tutto è concentrato verso Cristo, perché nella speranza che anche loro in qualche modo potranno risorgere nell'ultimo tempo. L'Apocalisse d'altra parte dice che alla fine avremo un cielo e una terra nuova. Il mare no, è solo cielo e terra. Andiamo avanti. Semplicemente perché il mare è il segno del mare. Altri due personaggi, anche l'artista, questo è Padre Marco, autoritratto, padre Marco Rupnik, che tra l'altro non è completamente fuori, soltanto a metà. Solo due personaggi sono a metà, lui e Giovanni Paolo II, che vedremo dopo. Gli hanno spiegato, anche il Papa gli ha spiegato, ma perché solo io e te siamo fuori nella metà? E lui dice, no, perché è un segreto, porterò nella tomba, infatti non ne so, perché sono a metà. Altro personaggio, questo Giuseppe d'Egitto, che è rappresentato con i covoni, con il grano, no? Perché sapete che in Egitto, grazie a questo, ha salvato i fratelli, ma è Cristo, no? Cioè lui è stato venduto dai fratelli, ora vendere un fratello come ammazzarlo, ma grazie a quella morte ha potuto scendere all'inferno e salvare i suoi fratelli che sarebbero scesi in Egitto, no? Gesù è colui che si è fatto uccidere, l'abbiamo ammazzato, perché lui scendesse all'inferno e potesse salvarci. Prefigurazione, ovviamente, di Giuseppe d'Egitto. Andiamo avanti. Una famiglia intera, padre, mamma e bambino, tutte e tre con il tavolo, tutte e tre con le stimmate. Cosa vuol dire? Guardate, il braccio sinistro è unico, è come se fossero una persona sola. L'amore unisce, cioè l'amore in qualche modo è un po' il discorso della Trinità all'inizio. L'amore fa diventare trinitari e fa incontrare Cristo. Quindi l'amore è vissuto come famiglia che porta verso Cristo all'interno. Andiamo avanti. Giovanni Paolo II, che presenta la Chiesa, cioè lui ha amato la Chiesa, quindi si presenterà con la Chiesa che ha amato. Andiamo avanti. Questo è un esempio di pietre usate, vedete? Sono pietre di per sé non regolari, sembrano accozzaglie, invece avete visto cosa si può fare. Questo è Giona, che non si vede, ma si vede il pesce di Giona, un pesce a dimensione naturale, come per dire che il male è sempre presente ed è talmente grande da poter fagocitare un uomo, infatti è un pesce a misura d'uomo, può tenere un uomo dentro, come per dire che il male è sempre presente, ma Cristo ha vinto anche il male. Ci sono due personaggi dell'Antico Testamento, sono Daniele e Isaia, questo è Daniele con un pezzo scritto del suo libro, bellissimo, tu ti sei ricordato di me e non hai dimenticato, abbandonato coloro che ti amano, perché Dio non abbandona, Dio non dimentica, perché l'amore non può dimenticare, bellissimo. Andiamo a vedere Isaia, anche lui con un cartiglio, con su scritto, ogni carne vedrà la salvezza, infatti. La carne risusciterà, risorgerà, incontrerà il Salvatore. Andiamo avanti. Maria, e l'altra parte avremo Giovanni Battista, in centro c'è il Cristo, questa è la Deisis, sempre Maria e Giovanni Battista nella Deisis, in questa icona. A sinistra che abbiamo? Abbiamo tre personaggi che hanno un volto e hanno un nome, sono martiri di varie epoche. Qui abbiamo Pavel Froveschi, poi abbiamo Elisabetta Fontanen e poi abbiamo Cristian Maria de Chargé. Andiamo avanti. Giovanni Battista, abbiamo detto, a destra. Andiamo avanti. Ecco qui di nuovo, scusate, ancora Pavel Froveschi, Maria Svena e questo è Cristian Maria de Chargé. Chi sono? Sono i martiri. Martiri moderni, in questo caso, d'altra parte vedremo tre martiri, anche Santo Stefano, che è il proto-martire, il martire antico. Cosa vuol dire? Vuol dire che il martire, abbiamo detto, è colui che ha confidato talmente tanto in Cristo, ha avuto fede in Cristo, sicuro che l'avrebbe rincontrato vivo, infatti, no? E viene rincontrato. Perché moderni? Perché il Novecento ha conosciuto più martiri che i primi quattro secoli della Chiesa. E infatti padre Marco qui mette Froveschi, quindi un martire ortodosso, Elisabetta Fontanen, che vedremo mai ancora avanti, e questa qui la prima, poi abbiamo Cristian Maria de Chargé, cattolico, Fontanen è una luterana, come per dire che l'amore veramente supera tutte le divisioni anche religiose, perché l'amore soprattutto. E perché sia l'ultima questa donna e dall'altra parte Padre Floreschi hanno le braccia allargate come per dire la processione sarà ancora molto lunga, perché la processione dei martiri non avrà mai fine, finché ci sarà il mondo ci saranno martiri per Cristo, perché ci sarà qualcuno che dirà che Cristo conta di più anche della vita stessa. C'è qualcosa che è più prezioso ancora della vita, cioè Cristo. Andiamo avanti? Mi sembra che sia... Ecco, questa è tutta la diapo finale che racchiude tutta la parete finale. L'unica cosa, qui a sinistra, questa macchia, c'è una macchia nera, che è l'inferno. Padre Marco ha fatto... Tra l'altro è curioso come questa foto è stata fatta ancora prima che finisse la parete, probabilmente avevano bisogno di pubblicare il volume, infatti manca la sedia, no? Non c'è la sedia, qui dovrebbe esserci la sedia, dovrebbe stare all'inizio, è stata fatta ancora prima, qui dovrebbe esserci, è vero, una macchia nera, ma anche mezzo sipario rosso, come per dire, questo è l'inferno, ma poi padre Marco avrebbe messo un telo rosso sopra, sempre di mosaico, come per dire, il rosso è il colore della misericordia, è vero, l'inferno deve esserci, per salvare Dio come amore, ma noi quello che c'è sotto non possiamo saperlo. C'è qualcuno? Non c'è nessuno? Non sappiamo. La misericordia di Dio, lasciamo a Lui. Questa penso che sia di grande speranza anche. Andiamo avanti? Boh, finito. Bene, questa è la... Sabato?
All'inizio avevi parlato della porta, del significato per cui si trovavano lì, però poi non ci hai detto perché.
La parusia
nelle chiese, anche, tra l'altro la chiesa anche occidentale, perché molte chiese antiche nostre, anche qui in Piemonte abbiamo degli esempi, la Cappella Sistina ad esempio, il giudizio universale verrà sempre rappresentato sopra la porta d'uscita. Perché era fatto così? Perché uscendo dalla celebrazione l'ultima immagine che deve rimanere impressa è il giudizio universale, come per dire, Gesù dove è a casa, ricordati però che ti aspetterà questo se ti comportarti male, ma questa è l'idea un po' di mettere il giudizio universale in qualche modo. Scusate, la Cappella Sistina è uno degli esempi in cui questo non viene fatto, infatti creò anche abbastanza scandalo. Ma in tutte le chiese ortodosse in realtà viene fatto così, viene messo lì, perché deve passare, mentre vai via devi ricordarti cosa ti aspetta, cioè memento mori in qualche modo, ricorda che devi morire, quindi ricordati quello che ti aspetterà, cerca di gestire la tua vita in conformità. Qui non è il giudizio universale, questo non è il giudizio universale, questo è già oltre, questa è già la parusia. La bellezza di questo è quando uno va fuori da quella porta mentre esce, sa che lo aspetterà un giudizio di misericordia, di amore. Questo è bellissimo. L'inferno, il giudizio universale, era relegato in un angolo, tra l'altro con un drappo rosso sopra. Allora io, ecco, vi dicevo prima che voleva essere semplicemente, al di là dell'aspetto artistico, che avete visto è importante, però non fa giustizia, nel senso che i colori, però almeno abbiamo aperto un libro, penso, un libro per vedere cosa, non la bellezza della nostra fede, ma penso anche il fatto quanto importante, sarebbe importante approfondire la spiritualità dell'Oriente. Perché Padre Marco qui ha usato le tecniche all'avanguardia dell'iconografia occidentale, ma la teologia, la spiritualità che ha usato, di cui si è servito, è quella orientale. E vedete che io non so se sono riuscito a passare, ma c'è qualcosa di gustoso. Ci sentiamo a casa in qualche modo, penso, quando pensiamo a queste cose. E non sempre, purtroppo, la teologia occidentale, quella a cui siamo abituati, ci dice queste cose. Quindi per questo abbiamo il compito di tornare in qualche modo a respirare veramente due polmoni, ad approfondire un po' la spiritualità orientale. Orientale vuol dire di padre della Chiesa, poi, in fondo.
E perché è chiusa adesso?
È stata aperta, allora vi dico un po' come... Ho detto che sorge nei palazzi apostolici. Ora, il Papa ha praticamente... la sala da pranzo attigua a questa cappella. Ora voi capite che non si può far passare i pellegrini lì, è troppo, a livello di sicurezza è impossibile. Per i primi anni hanno potuto in qualche modo, prenotando, ad andare con grande scortante ovviamente da chi di dovere, si poteva andare. Adesso hanno proprio chiuso del tutto, quindi penso che non, a meno che non cambi qualcosa, ma non è più possibile visitarla, no? Sì, questo è un peccato, perché entrare dentro lì è mozzafiato, veramente. La libreria editrice vaticana ha pubblicato il catalogo di questa chiesa in vendita, è un tomo abbastanza corposo, costa anche tanto, mi sembra, mettete che costa 100-130 euro, ecco, tutta carta patinata, le pagine che si aprono, quindi... però se volete farmi un regalo è un merita anche, però non ci sono le spiegazioni, e questo no. Se volete spiegazioni vi spedisco io il testo, cioè questo.